mio compito questa sera è ben preciso, quello di presentarvi gli scritti pedagogici di Antonio Rosmini, quindi non mi staccherò da questo argomento, non allargherò ai vari aspetti e alla situazione, diciamo, della scuola pedagogica del suo tempo e agli aspetti attuali. Mi fermerò unicamente su questi suoi scritti. Avete già sentito quanto questo argomento sia oggi, brutto termine, di attualità. Voglio solo ricordarvi che a partire dalla lettera che il Papa aveva scritto alla Chiesa di Roma si sono svolti tutta una serie di incontri, proprio accogliendo questa iniziativa. Probabilmente, li ho ricercati, il primo è stato quello fatto dal nostro Centro Rosminiano di Spiritualità e di Studi di Isola Capo Rizzuto, che fin dall'anno scorso, nel settembre del 2008, dedicò un'intera cattedra a Rosmini. Ormai da anni in questo nostro centro si succedono due volte all'anno delle cattedre a Rosmini, dedicò la cattedra dell'autunno del 2008 proprio all'emergenza educativa come attualità della pedagogia di Antonio Rosmini. Dopo quell'incontro sappiamo, ad esempio, come anche lo studio Ambrosetti, insieme alla Confcommercio, dedicò proprio alcune giornate di studio alla prima edizione del Forum dei Giovani Imprenditori del Commercio all'emergenza educativa, sempre anche questo alla fine settembre 2008. Successivamente, il Centro Turistico Giovanile a Torino dedicò anche lui un incontro che ricordava il sessantennio di questa associazione all'emergenza educativa. Non occorre dedicare parole al forum che si è svolto in marzo del 2009, dal 27 al 28 marzo, del progetto culturale della Chiesa Italiana. Pochi giorni prima di questo nostro incontro, anche l'Associazione Amici dei Bambini, in collaborazione con l'UCIM, ha svolto a Cervia un convegno internazionale di emergenza educativa affrontando un aspetto particolare, l'adozione, l'affido e il living care tra scuola e famiglia. Questo proprio adesso, 24-25 agosto, è finito ieri a Cervia. Questo ci indica come c'è questa attenzione e come questi scritti pedagogici di Rosmini possono aiutarci ancora oggi. In Rosmini l'interesse per i problemi educativi fu sempre vivo e costante. A fianco a quella che è sempre stata la sua appassionata ricerca della verità e della sapienza, è sempre stato in lui altrettanto viva e vivace la preoccupazione di come trasmettere la verità trovata al fine di contribuire a migliorare l'uomo e la società. A 16 anni, ancora giovane studente, nel 1813, se da una parte trova proprio questa risposta alla sua ricerca della verità, e lo scrive nel suo diario quando scrive: «Quest'anno fu per me un anno di grazia, il Dio mi aperse gli occhi su molte cose e conobbi che non vi era altra vera sapienza se non in Dio», contemporaneamente, in un suo lavoretto giovanile intitolato «Dei testi per la gioventù del ginnasio roveretano secondo il metodo già posto in uso», scriveva così: «L'istruzione è la principale fonte per il miglioramento dell'uomo. Per essa le tenebre dell'intelletto umano si schiariscono e il cuore riceve il suo nutrimento venendo a conoscere le cose e il modo di amarle. Per cui questo è l'affare più importante di ogni governo e la cura più tenera degli uomini caritatevoli, per mezzo della quale la gioventù e tutti coloro che ne hanno bisogno vengano saggiamente educati». Questo lavoretto, che è un frammento delle operette giovanili, è raccolto poi nei testi degli scritti pedagogici sulla fine del secondo volume, sulla fine di questo volume, tra i vari frammenti raccolti degli studi pedagogici, degli interessi pedagogici di Rosmini. Certamente non troviamo in Rosmini un trattato completo ed esauriente di pedagogia, ma non c'è scritto studio da lui composti in cui non sia sottesa la finalità pedagogica. Anche la sua più alta speculazione filosofica, soggiace a questa finalità. Se ad esempio invece di considerare la filosofia nella sua natura di scienza, si vuol considerare la scuola della filosofia, e questo lo scrive nel Sistema filosofico, ella in tal caso diventa la vera pedagogia dello spirito umano, della mente che conduce alla scienza più compiuta e dell'animo ai cui affetti svela innanzi il più compiuto bene. Ed intravide come il maggior problema della società del suo tempo consisteva, scrive, nell'universale dissolversi di tutti i legami che stringono gli uomini fra loro. La via per uscire da questo impasse negativo rimane uno solo, l'educazione delle nuove generazioni. Ma non basta conoscere lo strumento, è altrettanto necessario che venga indicato il modo ed i mezzi per cui applicarlo. Ed era proprio in ciò che Rosmini vedeva la difficoltà maggiore. Nell'unità dell'educazione scriverà: non è che l'uomo non voglia fare, quanto piuttosto che non sa come fare. Ora, in questo corpus di scritti pedagogici, le opere che lo compongono ebbero origine da situazioni contingenti, che lo spinsero a trattare aspetti pedagogici specifici. Fu solo dopo la sua morte che Don Francesco Paoli li riordinò sistematicamente, pubblicandoli in due tomi. Il primo, immediatamente dopo la morte di Rosmini, nel 1857, con il titolo Pedagogia e metodologia. Il secondo, 24 anni dopo, nel 1883, con il titolo Scritti vari di metodo e pedagogia. L'odierna riproduzione anastatica di queste edizioni in un unico volume torna oggi ad offrire ad un pubblico più vasto l'opportunità di avvicinare questa preziosa parte del patrimonio culturale rosminiano. Noi li prenderemo in esame, ma secondo l'ordine cronologico, cioè quello stesso con cui Rosmini li compose. E allora il primo testo che dobbiamo prendere in considerazione entrerà tra quelle che sono poi tutte le lettere pedagogiche, ed è la lettera sopra il cristiano insegnamento. Come nasce? Nel settembre del 1819 a Rovereto, insieme ad altri due amici, il De Apollonia e lo Stoffella, già suoi compagni di studio all'Università di Padova, sulla scia delle fioriture di diverse società cattoliche, decise con loro di costituire insieme una società degli amici che si proponeva, primo, la difesa della religione cattolica, secondo, il risanamento morale della società. E all'interno degli statuti che compose per questa società, il primo numero e fondamentale è questo. Cura prediletta della società sarà l'educazione della gioventù. Questo è il germe del mondo futuro. Rinnovata questa, è rinnovato il mondo. Quindi ogni socio dovrà promuovere per quanto può la correzione dei collegi, seminari, scuole pubbliche e istituzioni dirette a questo fine. E proprio per questo obiettivo abbiamo alcune opere che non entrano specificamente all'interno degli scritti pedagogici, perché entrano piuttosto nell'aspetto catechetico di Rosmini, ma che fondamentalmente hanno questa base pedagogica e si ispirano a quelle che poi diventeranno i suoi scritti. Sarà un primo lavoro di traduzione, quando tradurrà l'opera di Sant'Agostino, il De Catechizandis Rudibus, intitolandolo Del modo di catechizzare gli idioti, dove usa il termine idioti alla greca, idiotes, coloro che sono senza idea. E poi un altro scritto che comporrà in quel periodo, delle lodi di San Filippo Neri. La spiritualità di San Filippo Neri lo seguirà sempre nell'educazione, tant'è vero che sempre in quel periodo preparava un altro scritto, lo spirito di San Filippo Neri, su cui poi continuò a lavorare e lo pubblicherà soltanto nel 1843, una volta elaborato. Questi scritti oggi li abbiamo disponibili nel loro testo, nell'opera che ha pubblicato proprio il professor De Giorgi, lo spirito di San Filippo Neri. Ma il punto di partenza fondamentale fu la lettera di un caro amico e compagno di studio a Padova che lo spinse a lavorare in questo senso. Era l'amico Stefani, che a un certo punto gli chiede alcune indicazioni per poter vivere e trasmettere la catechesi dei fanciulli. Lo spinge a scrivere una lettera molto articolata e lunga, che poi pubblicherà nel 1823 con il titolo Lettera sopra il cristiano insegnamento. Quali sono i punti fondamentali in cui si sofferma all'interno di quest'opera? Alcuni. Chi deve trasmettere le verità della fede prima deve farle sue, come lo stomaco, che prima digerisce il cibo e lo trasforma in proteine e poi lo distribuisce per l'intero corpo. La sola conoscenza della dottrina genera parole fredde, come ghiaccio, che lusingano e adulano, mentre un cuore convinto si esprime con parole semplici ed umili, ma che avvincono e si insinuano profondamente nell'animo di chi ascolta. Poi, per quanto riguarda il contenuto, descrive tre possibili modi di trasmettere la fede. Il primo si basa sull'esposizione ordinata delle verità di fede, che lui chiama dogmatica, e quindi l'insegnamento dello stile con cui viverle, l'aspetto morale. Queste due parti non vanno mai separate. La natura umana, infatti, non passa mai all'operare se prima non ama ciò che deve fare e non lo ama se non lo conosce. Un secondo metodo che propone è quello di seguire lo svolgersi della liturgia della Chiesa, che distribuisce nel distendersi dell'anno i più importanti misteri della fede, ma facendo attenzione a spiegare anche i riti e le parole con cui si celebra la liturgia, altrimenti i riti rimangono gesti vani e spettacoli senza senso. Le parole, a loro volta, se non comprese, rimangono vuote e morte, non vive ed efficace. Infine, il terzo metodo che suggerisce, ed è quello da lui maggiormente preferito, ed è tratto proprio dall'opera di Sant'Agostino, insegna a seguire il filo della storia sacra, perché nella sua varietà non stancherà mai chi ascolta. E sarà adatto anche ai semplici. Ma il segreto più importante per chi ha il compito di educare fanciulli sta nello scegliere il modo più adeguato per giungere al cuore del tipo di uditorio che ha dinanzi. E scrive in questa lettera: quando però il sacro istruttore parla di ciò di cui ha mente e cuore pieni, allora egli sa ben rendersi conto dei casi accidentali che avvengono e trarre frutto utilissimo da quelli. Per esempio, l'improvvisa morte di una persona che visse pubblico scandalo, la morte di un grande o altri casi simili si devono utilmente trattare dal maestro cristiano e lo farà sicuramente quando lo zelo delle anime a lui affidate, congiunto con la prudenza sacerdotale, sia quello che lo conduce nel suo insegnamento. Non credo si possa dare nessun precetto più importante di questo. La seconda opera che prendiamo in considerazione, anche questa, nasce da un fatto contingente. Nel settembre del 1820, la sorella di Rosmini, divenuta suora canossiana, aprì a Rovereto e assunse la direzione dell'oratorio femminile Vannetti. Il fratello, che l'aveva sostenuta e seguita durante tutte le trattative e i tempi di preparazione, pensò ad un regalo che fosse adeguato al nuovo compito. Che cosa poteva trovare? L'idea fu quella di preparare un testo che potesse giovarle e compose così tra la fine del 1820 e il novembre del 1821 il suo primo libro di pedagogia, il cui titolo definitivo fu poi Della educazione cristiana. Lo pubblicò poi nel 1823 e fu immediatamente ben accolto. Questo testo giunse anche nelle mani del Manzoni, che disse che leggendolo aveva trovato in questo testo l'antico spirito dei padri della Chiesa. Altra valutazione molto favorevole la diede anche l'amico di Rosmini, il cardinal Cappellari, che poi sarà il futuro Papa Gregorio XVI. Quest'opera è divisa in tre libri. Il primo, dedicato alla formazione dell'educatore, contiene tra l'altro due capitoletti di una preziosità unica. Attraverso sei semplici verbi, confutare, consigliare, esortare, riprendere, castigare e vigilare, delinea in maniera esauriente il profilo di qualsiasi figura educativa. Il secondo libro poi tratta dell'insegnamento delle verità cristiane e dopo qualche capitolo di esposizione di diverse regole, dedica il resto ad un concreto e pregiatissimo esempio di come trarre dalla parola di Dio gli insegnamenti fondamentali. Presenta infatti una vera e propria lectio divina dei primi 16 versetti del capitolo 4 della lettera di San Paolo agli Efesini, un commento versetto per versetto che si sviluppa per ben 32 pagine e che non ha nulla da invidiare agli odierni commenti biblici. Il terzo libro di quest'opera, intitolato Della pratica della virtù, sviluppa spiegazioni ed indicazioni puntuali dei vari aspetti della spiritualità cristiana. In passato si parlava di pietà cristiana. Dalla preghiera alla celebrazione eucaristica, dal significato dei riti e degli oggetti sacri al senso delle varie celebrazioni della liturgia della Chiesa, dai sacramenti alla carità del prossimo. Scritto successivo, ancora una volta, sono le insistenti richieste dell'amico Don Giovanni Steffani a far comporre al Rosmini un'altra opera, che è un po' dei suoi capisaldi educativi, l'unità dell'educazione. La genesi e lo sviluppo per arrivare a quest'ultima parte, a questo titolo definitivo, fu molto travagliata. Invitato dallo Steffani a poter rispondere, scrive un primo manoscritto, lo spedisce tramite la sorella. Questo manoscritto non arriverà mai allo Steffani, che era a Milano, ma quasi certamente, lui a dirlo, finì nelle mani della censura austriaca che non glielo lasciò passare. Allora lo rifece in un nuovo scartafaccio, intanto lo Steffani si era spostato, cerca di farglielo avere, questo riesce ad arrivargli, ma nello stesso tempo difficoltà, quindi lo rivede e decide poi di pubblicarlo, di cercare come pubblicarlo e farlo avere. E lo farà pubblicare sul giornale degli apologisti della religione cattolica di Firenze nel 1826 col titolo Saggio sull'unità dell'educazione. Perché finirà a farlo pubblicare a Firenze? E lo farà pubblicare anonimo a Firenze, senza il suo nome, chiedendo al direttore, Monsignor Giovanni Fortunato Zamboni, di non nominarlo. Perché secondo le leggi dello Stato austriaco, Rovereto era nello Stato austriaco, prima di qualsiasi pubblicazione, anche all'estero, tutto doveva passare attraverso la censura. Quindi, visto l'esperienza, l'avventura precedente, per evitare, lo fa uscire anonimo in questa prima educazione. Questo testo poi lo ripubblicherà in maniera definitiva con il suo nome quando nel 1826-27 a Milano pubblicherà gli opuscoli pedagogici. Sarà il terzo dei saggi del primo volume degli opuscoli filosofici, scusate. Qual è la struttura fondamentale di quest'opera? Dopo una prima parte, dove rileva la situazione del suo tempo, con i profondi contrasti in cui l'Europa si dibatteva tra illuminismo e restaurazione e che avevano provocato un disordine sociale, morale e religioso, indica nell'educazione delle nuove generazioni l'unica via di soluzione. E come avete già sentito anche da padre Umberto, però è necessario che questa non sia frammentata o parziale. Deve avere un principio unificatore. E scriverà: la prima legge, e secondo il mio avviso, immutabile dell'educazione è questa, l'unità della medesima. Da questo principio si sviluppa tutta la trattazione successiva del tema, divisa in tre parti. L'unità dell'educazione esige l'unità del fine, l'unità degli oggetti, l'unità del metodo. Ma per Rosmini vi è anche un altro principio inseparabile da quello dell'unità. La vera educazione non può essere che religiosa. Anzi, scrive, non solo dunque deve essere religiosa l'educazione, ma deve essere, per dir così, unicamente religiosa. Questa convinzione, nel suo principio generale, non però in tutte le sue successive applicazioni, al suo tempo era abbastanza condivisa. Scrive ancora, sì, della necessità della religione l'uman genere persuaso. Ne è persuaso a tal punto da esserne avido ed irrequieto per il bisogno che ne sente. Non ci chiede dunque che ci affatichiamo a persuaderlo che sia un bene, ma ci domanda che gli insegniamo un modo saggio per soddisfare questo bisogno. Per noi probabilmente oggi non è così. In una società globale, liquida e relativistica, il parlare di educazione religiosa come risposta all'emergenza educativa suonerebbe perlomeno sospetto, se non qualcosa di più. Si rende perciò necessario comprendere e studiare più a fondo il pensiero rosminiano, come già fece nell'ormai lontano 1916 Giovanni Gentile, che in una ristampa di un'antologia di scritti pedagogici, tra cui anche l'unità dell'educazione, la presentava così. Spogliato dalle sue forme contingenti, il pensiero svolto dal Rosmini in questo scritto è profondamente vero oggi come nel 1826, quando fu scritto. Vero per i cattolici e per i non cattolici, e perfino per coloro che si credono di non credere in nessun Dio. Bene, all'interno di questo ecco allora l'importanza dell'unità del fine. L'unità del fine si sviluppa attraverso il rispetto di quattro principi ordinati fra loro e conseguenti l'un l'altro. Il primo, ve l'ha già citato prima padre Umberto, è l'uomo che deve adeguarsi alla realtà fuori di lui e non il contrario. Il secondo, lo spirito dell'uomo va educato a ritenere essenziale e necessario l'amore di Dio, accidentale l'amore alle altre cose. Va perciò educato a riconoscere Dio come principio ordinatore di tutte le cose e tutte le cose come quelle che devono essere da lui ordinate. Terzo principio, la natura primitiva dell'uomo, resa guasta dal peccato, non ha più la possibilità di essere riparata, se non dopo la sua distruzione. E quindi ogni sua perfezione non può essere ottenuta in nessun altro modo se non nel nuovo ordine della grazia, cioè incorporata a Cristo. Quarto ed ultimo principio del fine, l'educare deve essere completo ed intero, perché ciascuno possa avere quanto necessario in relazione alla sua debolezza e imperfezione per arrivare a Dio ed ottenere quanto può giovare a quel bene del prossimo che la carità richiede di avere. Come ben si vede, in questi principi, insieme a quelli che ci sono i principi fondamentali della persona umana, si ritrovano anche tutte quelle verità di fede che il cristianesimo presenta. Nella seconda parte, quella che è la più estesa di tutta l'opera, si dedica all'unità degli oggetti. Prima con una critica alle molteplici e frammentate forme educative del suo tempo e poi suggerendo le soluzioni per mantenere l'unità degli oggetti. E all'interno di questo c'è una pagina interessante. Stigmatizza in maniera molto forte l'uso del principio di facilità, che vuole risparmiare la fatica dell'apprendere sia ai fanciulli sia agli adulti. Se il principio della facilità è preziosissimo per quanto riguarda il modo di esprimersi e la chiarezza delle idee, diventa pericolosissimo quando viene applicato all'apprendimento. È vero che non si devono affaticare più del necessario le menti dei fanciulli, ma nel campo della conoscenza della verità, in particolare della verità morale, il semplificarla, togliendo tutto ciò che appare difficile, la impoverisce ed in ultima analisi la distrugge. Invece le grandi verità trasmesse ai fanciulli, anche se immediatamente da loro non comprese, sono il seme che si svilupperà nel corso della loro vita e diventerà gradualmente luce e guida della loro intelligenza. La terza e ultima parte è dedicata all'unità del metodo. come è necessario ricondurre ad unità la molteplicità degli oggetti che concorrono all'intera formazione dell'uomo, altrettanto deve essere per il metodo. E il metodo deve operare sulle tre parti dell'uomo, intelletto, cuore e vita. Conclude poi proprio dicendo: l'intelletto deve trovare il cuore che gli risponda e dal cuore deve procedere ogni virtù per abbellire la vita. Un ulteriore lavoro che anche questo nasce sarà quello che è poi il lavoro più completo da un punto di vista di trattato di pedagogia, che è del principio supremo della metodica e di alcune sue applicazioni in servizio dell'umana educazione. Nel 1839 i due istituti da lui fondati, l'Istituto della Carità dei Padri e delle Suore della Provvidenza e l'Istituto delle Suore della Provvidenza, avevano tra le loro opere anche la direzione di diverse scuole. Questo spinge a dover fornire ai suoi religiosi, alle suore, strumenti concreti. Ed ecco allora che proprio sulla fine del 1839 si accinge a scrivere un ampio trattato che spiegasse il metodo, intitolato proprio del principio supremo della metodica, il cui fine era quello di indagare sul metodo specifico con cui la pedagogia diviene arte dell'educare, distinguendo proprio questi due aspetti della pedagogia. Da una parte è scienza, l'apprendere gli strumenti, i fini, i principi, il metodo pedagogico. Dall'altra è arte, l'applicare il metodo acquisito, imparato. Ed ecco allora tutto lo sviluppo che parte da un punto fondamentale. Il primo di questo libro vuole cercare di dirci qual è il principio fondamentale. Non basta conoscere le regole ed applicarle, è necessario ordinarle, trovarne la connessione e subordinazione, risalendo sino al primo e supremo principio da cui tutte le altre regole dipendono. Si tratta, in ultima analisi, di trovare quella che poi verrà chiamata la legge della gradualità educativa. Per cui, nell'introduzione, Rosmini stesso ci dice: noi stimiamo di rivolgere principalmente le nostre ricerche a trovare il principio supremo dal quale tutto il metodo espositivo discende, il che sappiamo che fin qui non è mai stato fatto da nessuno. Questo principio supremo è l'unico in cui trova il suo riposo la mente umana, la quale non è mai appagata se non si vede pervenuta all'ultimo anello della catena, all'ultima semplicissima assoluta ragione. E sulla conclusione del primo libro, doveva essere un'opera composta in 5 libri. Il primo doveva presentarci il principio supremo della metodica e poi gli altri 4 libri dovevano presentarci l'applicazione di questo principio attraverso le varie età dell'uomo, a partire dal fanciullo fino all'adulto, ma si fermerà soltanto alla sesta età. Nel 1840, nel maggio del 1840, interrompe la stesura per altri motivi, per altri bisogni, e non riprenderà più questo lavoro, alla sesta età, che è più o meno intorno all'età dei 4 anni del bambino. Ebbene, il principio su cui si basa è questo: si rappresentino la mente del fanciullo, e si può dire in generale dell'uomo, da prima gli oggetti che appartengono al primo ordine di intellezioni, poi gli oggetti che appartengono al secondo ordine di intellezioni, poi quelle del terzo e così successivamente, di maniera che non avvenga mai che si voglia condurre il fanciullo a fare un'intellezione di secondo ordine senza esserci prima assicurati che la sua mente fece le prime intellezioni e il medesimo si osservi con le intellezioni successive. Lavori successivi. Abbiamo ancora alcuni lavoretti importanti che svilupperà proprio in maniera contingente, raccolti, e questi sono il metodo filosofico, i regolamenti scolastici e le lettere pedagogiche, sempre nati in occasioni particolari. Il metodo filosofico nasce dal suo rapporto con un carissimo amico e professore all'Università di Torino, dove ebbe origine proprio intorno agli anni 1845 una nuova facoltà, la Scuola Normale di Metodo Filosofico, tenuta dal professor Michele Tarditi. Questo professore, molto amico del Rosmini, a un certo punto chiede che lo aiuti a preparare un programma e estendere il contenuto. Va a Rovereto a trovare Rosmini, insieme si fermano, stendono già un primo tesario in cui Rosmini gli dà le indicazioni di come sviluppare questo argomento e poi gli promette lo schema di alcune lezioni. Gli dà le prime due lezioni, poi nel lungo degli anni, fino al 1847, di volta in volta gli manda fino a 50 lezioni, lo schema di 50 lezioni, proprio per sviluppare tutto questo metodo. Successivamente dedica un altro spazio ai regolamenti scolastici, sono opere che nascono proprio dal fatto che i suoi padri e le sue suore hanno scuole, con l'idea di arrivare poi ad una ratio studiorum completa, che non riuscirà mai a completare, ma lasciandoci materiale prezioso. Infine, l'ultima parte, un ultimo aspetto molto importante che tratterà è quello che noi conosciamo sotto il titolo della libertà di insegnamento. Inizierà a trattarla già proprio in funzione del servizio che il suo istituto aveva compiuto e compiva nelle scuole, in un periodo in cui ormai c'era un contrasto nel Regno Sabaudo tra il magistrato della Riforma, che voleva togliere il diritto di insegnare alle società religiose, e poi successivamente, negli ultimi anni di vita, scrivendo degli articoli proprio su questo problema per un giornale di allora di Torino, L'Armonia, in cui affronta questi aspetti. Sono scritti questi ultimi, che verranno raccolti proprio sotto il titolo della libertà di insegnamento. Sono scritti in stile giornalistico e giuridico, che a partire dalla nazione fondamento giuridico della libertà di insegnamento, svolgono in polemica con molte opinioni opposte dell'epoca il diritto-dovere di insegnare e di apprendere.